Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche, cari amici, vi saluto. Siamo arrivati alla 25esima puntata e con oggi diamo le spalle alla tragedia, l'antica tragedia greca, e apriamo le pagine dell'antica commedia greca con Aristofane, poeta comico e padre della commedia greca. Prima però di parlare di Aristofane, cerchiamo di definire che cos'è la commedia. Potremmo dire che essa, per carattere, è l'esatto contrario della tragedia, che ne è l'antitesi, il suo capovolgimento. I valori che la tragedia esalta fino alle estreme conseguenze sono la nobiltà d'animo, la virtù, l'amore, gli atti di eroismo, il sacrificio supremo e ancora la pietà, la devozione, il senso religioso. Ebbene, questi stessi valori per i quali nella tragedia si muore, nella commedia diventano debolezze umane che, presentate attraverso la lente deformante della caricatura, diventano oggetto di scherno e di derisione. A quale fine, potremmo chiederci? Per il puro gusto di divertimento? Oppure per il bisogno di esorcizzare quanto di grave e di tragico di per sé si annida nella realtà della vita dell'uomo? Oppure per colpire in modo incruento, ma non per questo meno doloroso, gli avversari? Oppure, infine, per il nobile intento di correggere i difetti umani, secondo l'ottica latina del castigat ridendo mores? La risposta per ora è incerta. Vedremo in seguito, dopo che ci saremo inoltrati più a fondo in questo genere letterario. La data di nascita di Aristofane viene collocata verso il 445-444 a.C., anche se alcuni studiosi vorrebbero anticiparla di qualche anno. Per inserire il nostro commediografo meglio nel suo tempo, diremo che al momento della sua nascita Eschilo era già morto da 5 anni e che Sofocle ed Euripide, ancora in vita, avevano rispettivamente 51 e 35 anni circa. Come luogo di nascita viene indicato il Demo di Citadene, uno dei tanti villaggi della giurisdizione di Atene. Dunque ateniese anche lui, come i 3 grandi tragediografi che in ordine di tempo di poco l'hanno preceduto. Tutti figli di un solo secolo, il più fulgito peraltro di tutta la storia di Atene, secolo che va dalle vittoriose guerre persiane all'apogeo della potenza politica ed economica della città postasi a capo della Lega di Delo, fino alle guerre di Peloponneso contro Sparta, comprendendo nel frammezzo i 40 anni della saggia amministrazione di Pericle, che amministrò la città dal 471 al 431 a.C. La carriera di Aristofane fu coronata da successo. Avrebbe scritto e messo personalmente in scena più di 40 commedie, presentate al pubblico ateniese in occasione delle Dionisie, feste in onore del dio Dioniso. Di lui ci rimangono 11 commedie integrali, e precisamente Acarnesi, Cavalieri, Nuvole seconde, cioè rivedute, Vespe, Pace, Uccelli, Lisistrata, Tesmo Foriasuse, Rane, Ecclesiasuse e Pluto. Si tratta di commedie di vario argomento, in cui tuttavia è possibile individuare alcune tematiche di fondo, quali la presa di posizione politica in senso pacifista di Aristofane, la denuncia che egli fa della mania dei processi, di cui nella democraticissima Atene si era fatto uso e abuso, e poi l'analisi del conflitto generazionale padri e figli, la requisitoria contro i culti stranieri introdotti in Attica, e poi ancora la difesa della donna e dei suoi diritti, una specie di femminismo antilitteram, e infine l'utopia politica della comunione dei beni e dell'equa distribuzione delle ricchezze. Dunque, poeta comico socialmente impegnato, si direbbe oggi. Ricordiamo inoltre che egli in alcune delle sue commedie muove una feroce critica letteraria contro i tragediografi, in particolare contro Euripide e della commedia Rane. Adentriamoci nel mondo di Aristofane, a cominciare da una delle sue commedie più famose, Nuvole, tradotta dal greco da Alessandro Grilli. La commedia viene indicata con il titolo di Nuvole seconde per una rielaborazione successiva al 423 a.C., fatta dallo stesso autore in vista di una nuova rappresentazione, che però non ebbe mai luogo. In essa, sulla base del tema del conflitto generazionale padri-figli, viene sviluppata la satira contro Socrate e gli uomini di pensiero in genere, nella fattispecie i sofisti. È notte. Un povero contadino, strepsiade, non riesce a prendere sonno. È oberato da ogni parte di debiti e la fine del mese, termine delle odiose scadenze, è alle porte. Nello sfogo monologico rivolto alle stelle con cui ha inizio la vicenda comica, il personaggio si presenta con poche battute. È un padre debole, privo di autorità, vittima delle smodate pretese di un figlio viziato e spendaccione, che causa un'irrefrenabile mania per i cavalli, lo sta ora spingendo sul lastrico. Il figlio Filippide, già nel nome del ragazzo sono presenti i cavalli, Ippide, Ippos, dorme accanto a lui, incurante della sua angoscia. Guardandolo nel sonno, il padre rievoca con sterile stizza il maledettissimo giorno in cui aveva incontrato sua madre, la grandama di città, lasciva e spendacciona, che lo ha dissanguato e prosciugato fino a questo punto. Oh, Signore Dio, che notti interminabili, non finiscono mai. Non si deciderà mai a fare giorno. Eppure è un pezzo che ho sentito il gallo. I servi continuano a russare. Ah, una volta questo non sarebbe successo. Accidenti alla guerra. Con tutti i guai che ci ha portato. Ci mancava solo che non posso più punire i servi. Del resto, anche questo bravo giovane non si sveglia mai di notte. Guardalo lì, come scorreggia tutto infagottato sotto un monte di coperte. Tanto vale che mi copro e mi rimetto a dormire pure io. Non ce la faccio proprio a dormire, povero me. Sono tutto punzecchiato, spese, foraggio, debiti. E la colpa è sua, di mio figlio. Lui però tiene il capello lungo, va al maneggio, guida un tiro a due. I cavalli se li sogna anche di notte. Intanto io mi sento morire con la luna che si avvicina alla fine del mese e con gli interessi che corrono. Ragazzo, accendi una lampada e portami i registri. Voglio vedere quanti debiti ho e fare il conto degli interessi. Vediamo un po' i debiti. 12 mine a Pasia. Ma perché 12 mine a Pasia? Perché gliel'ho chieste? Perché? Ah sì, quando ho comprato il Morello. Oh, che disgraziato. Era meglio se morivo io invece. Filippide nel sonno. Filone, stai andando fuori, mantieniti in corsia. Ecco questo è il male che mi ha mandato in rovina. I cavalli se li sogna anche mentre dorme. I carri da guerra quanti giri si devono portare? Sono io, tuo padre, quello che hai portato in giro. E come? Che altro debito ho dopo quello di Pasia? Vediamo. Ad Amigna, 3 mine per un carro leggero e un paio di ruote.
Porta dentro il cavallo, ma prima asciugagli il sudore.
E me che hai prosciugato, caro mio, con tutte le condanne. E adesso ci sono pure le minacce di pignoramento.
Ma insomma, papà, cos'hai che ti agiti tanto? È tutta la notte che ti rivolti nel letto.
Nelle coperte c'è qualcosa che continua a pungermi. Un esattore.
Ma smettila, lasciami dormire.
Sì, sì. Tu dormi, ma ti avverto, questi debiti ricadranno tutti sopra la tua testa. Ahimè, le fosse preso un colpo alla mezzana che mi mise voglia di sposare tua madre. Io vivevo in campagna, una vita deliziosa, con la muffa alle pareti, pulizia poca. Una cosa come viene, viene. Ma c'erano le api, le pecore, la pasta di olive. E a un certo punto, contadino com'ero, ho sposato in città una nipote di Megacle, figlio di Megacle. Una altezzosa, elegante, messa su come una gran dama. La prima notte ci sono andato a letto
che ancora odoravo di mosto, di fichi secchi, di lana. Tutto in abbondanza. Lei invece profumava di unguenti, di vesti preziose, di baci con la lingua, di sperperi, di gozzoviglie, tutta devota a Santa Bona Nostra Signora di Loritto. Non era mica pigra a fare il filo, questo non posso dirlo. Anzi, ci dava dentro anche troppo. E io cercavo scuse. E guarda che mantello mi ritrovo, le dicevo. Secondo me, tesoro, tiri troppo la corda. Quando poi nacque il bambino, allora fra me e la mia signora ci fu un po' di maretta, per via del nome. Lei ci voleva infilare un ippo a tutti i costi. Santippo, Carippo o Callippide. Io invece volevo un nome di risparmio. Fidonide, come mio padre. E abbiamo discusso un bel po'. Poi ci siamo messi d'accordo e l'abbiamo chiamato Fidippide. Lei lo prendeva in braccio e lo coccolava.
Quando sarai grande guiderai un carro su alla rocca come lo zio Megacle e avrai indosso un abito sfarzoso.
E io? Allora porterai le capre via dalla pietraia come papà, vestito di pelli conciate. Ma di dar retta ai miei discorsi non ne voleva sapere. Anzi, pure alla roba mia ha attaccato la sua febbre da cavalli. Ora è tutta la notte che ci penso.
E ho trovato una scorciatoia veramente straordinaria, l'unica che mi porterà dritto dritto alla salvezza, se lui mi sta a sentire. Prima però lo devo svegliare, e senza essere brusco. È una parola. Fidippide. Fidippide, bello di papà.
Finalmente Fidippide, copia perfetta di sua madre, si sveglia. E Strepsiade, che nonostante tutto continua a voler bene al figlio e a dargli buoni consigli, lo invita a cambiar vita e a recarsi a prendere lezioni nella vicina scuola filosofica.
Quello è un pensatoio di anime sapienti. Ci abitano uomini che parlando ti convincono che il cielo è una stufa che ci sta intorno e che noi siamo il carbone. Se li paghi, questi ti insegnano a parlare e a vincere con la ragione o con il torto. Non so come si chiamano di preciso, ma sono gente onesta, speculatori pieni di pensieri.
Oh, sì, quei mascalzoni li conosco tutti, ribatte secco Fidippide. Tu vuoi dire quegli imbroglioni con la faccia gialla che vanno in giro scalzi, tipo quel disgraziato di Socrate.
È la prima freccia che Aristofane scaglia contro Socrate, che all'epoca aveva 46 anni.
Per carità, sta zitto, non dire fesserie!
La fiducia che Strepsiade nutre nello studio della filosofia è veramente incrollabile e sconfinata.
Se un poco ti importa il pane di tuo padre, vacci, diventa uno di loro e lascia perdere i cavalli. Vacci e impara. Pare che da loro si trovino entrambi i discorsi, quello peggiore e quello migliore, quale che sia. Dicono che il peggiore ha la meglio, persino se ha torto. Perciò, se tu impari quel discorso, quello ingiusto, dico, di tutti i debiti che ho per colpa tua, non restituirei nemmeno un centesimo a nessuno.
Niente da fare, di andare a prendere lezioni nel pensatoio. Fidippide non ne vuol proprio sapere, né con le buone né con le cattive. Non vuole rinunciare ai suoi cavalli e non gliene importa niente se il padre minaccia di sbatterlo fuori casa. Tanto c'è lo zio Megacle, fratello della mammina, che non gli farà mancare nulla. Sentendosi respinto e messo da parte dallo stesso figliolo, Strepsiade non si dà per vinto. Andrà al pensatoio lui stesso, in persona, a imparare tutti quei discorsi che spaccano il capello in quattro. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento per la prossima settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.